Buon pomeriggio, non sono Carlotta Moccetti che si è presa due giorni di meritate ferie, oggi e domani, sono Antonio Bolzani, conduco io la consulenza di oggi e la condurrò anche domani, ovviamente in vostra compagnia, sono felice che ci sarete anche oggi allo 0848 030808, oppure i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Che tema ho scelto? Allora, oggi parliamo di animali, parliamo spesso, ma lo facciamo da un punto di vista un po' diverso rispetto al solito, perché abbiamo una veterinaria in studio, che è Chiara Menegatti, che è la veterinaria cantonale aggiunto. Buongiorno e benvenuta. Grazie
buongiorno,
per essere
Antonio.
Con noi oggi.
Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Chiara Menegatti, perché ha scelto di studiare veterinaria?
Oh, partiamo con una domanda veramente sì, interessante. E dunque, io ho scelto, come molti colleghi veterinari, da quanto so, ho scelto di studiare medicina veterinaria quando ero una bambina, avevo circa 6 anni, quindi ho passato quella fase, la prima cosa vuoi fare da grande era la principessa, la seconda cosa era la ballerina e la terza è stata la veterinaria. Chiaramente a quell'età lì non avevo idea della complessità di dove mi stavo andando a infilare. Se invece chiediamo, sì, diciamo che è una versione che è confermata anche da chi mi era vicino, se chiediamo alla mia mamma e mio papà soprattutto, che credo mi stia ascoltando e li saluto entrambi, dicono che io volevo fare la veterinaria per quando ero grande curare papà, no? Quindi con questo aspetto. In realtà la mia conoscenza degli animali era della mia vita quotidiana, quindi avevamo a casa i cani, i gatti, avevamo a casa le galline, i conigli, qualche piccione, uccelli selvatici che passavano di lì. Quindi sono sempre stata dal veterinario con i miei animali, ho sempre visto questa figura e la vicinanza con l'animale per me è stata da sempre qualcosa di... che ha fatto sempre parte della mia vita. Io mi ricordo l'addormentarmi con i cani, con i gatti e appunto questo contatto, questo tentativo di scoprire che cosa ci fosse, no? Al di là di questo, della pelliccia che ci separava.
Non viveva in una fattoria però?
No, non vivevo in una fattoria.
Una casa normale?
Una casa però normale con un giardino.
Quali e quanti animali ha detto?
Ma ho sempre avuto cani, sì. Quindi da piccola ho imparato a camminare con un Doberman, appoggiandomi alla schiena del Doberman, questo andava e io muovevo i primi passi, quindi Doberman, ma anche qualche bastardino, poi c'erano i gatti della nonna, c'erano le galline che facevano le uova e siamo arrivati ad avere anche qualche decina di conigli.
Quindi lei ha sempre amato gli animali?
E c'è sempre
bisogna stato... amare gli animali per essere veterinari?
Molti credono che...
Amare o rispettare?
Molti credono che quella sia la condizione primaria e soprattutto credono che sia non solo una condizione necessaria ma anche sufficiente. Necessaria credo sicuramente, sufficiente probabilmente no. Sufficiente no perché, come dico, ho detto in passato, non ho mai visto entrare in un ambulatorio un cane che non avesse attaccato un guinzaglio e una persona dietro. Stiamo sempre parlando di una parte limitata della veterinaria che è quella clinica. Tra noi medici veterinari e gli animali c'è sempre una figura che è quella fondamentale, che è quella che chiede aiuto. Non chiede aiuto il cane, non chiede aiuto il gatto. Quella che chiede aiuto è la persona. È un detentore di animali, come si dice in termini
proprietario.
Un proprietario, sì.
Ci può stare, sì.
Non sempre un proprietario, perché ci sono persone che portano il passerotto o il merlotto ferito dal veterinario. Quindi c'è una persona che chiede aiuto a una figura professionale perché vuole prendersi cura di un essere vivente e non sa come fare. Ci sono parallelismi, alcuni fanno il parallelismo tra la figura del veterinario, ad esempio, e quella del pediatra. Perché c'è questo attaccamento molto forte tra la persona e l'animale e c'è una difficoltà nel capire che cosa questo essere vivente ci vuole comunicare. C'è una difficoltà nel capire un malessere. Torno a casa, il cane di solito arriva, mi salta su, mi fa le feste, è gioioso e contento. Oggi sono arrivata a casa e non si è mosso dal divano. Però il cane non può dire ho mal di testa, ho mal di pancia, non lo so, oggi...
Devo interpretare io.
Ho la luna storta, esatto.
Devo cercare di capire io. Allora, a proposito di comunicazione, di rappresentazione, quanto conta l'animale che viene raccontato spesso nella letteratura per l'infanzia, anche nella letteratura per ragazzi? Insomma, spesso ci sono gli animali e sono tante le storie con e sugli animali. Sì. Tantissime le storie. Per chi legge, per chi ama la lettura, ecco, il fatto di avere a che fare con degli animali, di rapportarsi con degli animali?
Sì, chiaramente è fondamentale. L'animale è sempre stato, adesso mi viene, le immagini che mi propone con questa domanda sono tantissime, vanno dalle favole di Esopo,
esatto,
alla presenza invece di animali per tutta l'evoluzione, tutta la storia che noi conosciamo, ma dalle pitture rupestri gli uomini hanno sempre dipinto animali. Fino a quando Walt Disney ha invece introdotto e ha iniziato a introdurre questi esseri fantastici che però uniscono due requisiti fondamentali e molto particolari, cioè l'animale e quelle caratteristiche che che vengono spesso riassunte adesso nell'era moderna come baby face, no? Sono quelle caratteristiche che rendono un soggetto, che sia vero o disegnato, particolarmente tenero, dolce, che non è qualcosa di semplicemente umano, sono quelle caratteristiche morfologiche e anatomiche che in tutto il regno naturale fanno sì che un predatore sia disinibito dall'attaccare un suo cospecifico o un altro animale. Ad esempio, i cuccioli hanno, sappiamo, la testa più grande del corpo in proporzione, hanno degli occhi molto grandi. Allora noi vediamo Topolino, ad esempio, che ha il corpo molto piccolo, la testa molto grande, ha gli occhi molto grandi. E spesso i cartoni animati hanno queste caratteristiche. Perché? Perché evocano in noi una forma innata di tenerezza, compassione, dolcezza, no? Come se volessimo effettivamente prenderci cura di questi animali. Poi oggi, devo dire, ho visto ieri sera, un film che è stato creato praticamente completamente con l'intelligenza artificiale, parla dei cani da slitta, eccetera, e non c'è un animale che sia uno reale in quel film, è tutto creato con l'intelligenza artificiale, quindi sembra un cane vero, però ha delle espressività facciali che assolutamente non sono animali, sono umane trasferite sul corpo di un animale con una precisione tecnica
chirurgica. Sappiamo che comunque l'animale è rappresentato bene nei libri, nella letteratura, nell'arte, certo, nella cinematografia, nel teatro, insomma in tante arti. Allora, un ascoltatore mi pone il quesito: bisogna amare gli animali per fare la veterinaria? Cribbio, una domanda simile solo lei la poteva fare. È stato gentile l'ascoltatore comunque a scrivere in modo educato e gli rispondiamo. È una domanda che comunque non è fatta per caso. È d'accordo? Perché non sempre l'amore per gli animali è un amore giusto. Io dico sempre: il mio medico deve essere un bravo medico, poi può amare, può non amare una cosa piuttosto che un'altra, o l'essere umano, non l'essere umano, ma deve essere competente. Così anche il veterinario.
Allora, la prossima volta che mi invita le chiedo di invitare anche un filosofo.
Un filosofo, però sull'amore trovo che...
L'amore non...
Soprattutto l'amore non... per gli animali... Ecco, dopo ne parliamo.
Me la sento tanto di entrare troppo in questo argomento, però posso dire che l'amore ha diverse facce, no?
Difatti.
Che cosa comporta l'amore? Credo che una delle cose che sono più condivisibili dell'amore è quello di cercare il bene dell'altro, no? Forse di mettere il bene dell'altro davanti al nostro o il bene collettivo davanti al nostro. Questo comporta...
Di mettersi nei panni degli altri. Quindi io dico che per fare qualsiasi lavoro, certo, devi amare la vita.
Certo.
Se ami la vita, poi puoi fare anche il veterinario, anche se non ami magari certi animali. Pensiamo solamente a un animale che, dico da noi, nella Svizzera italiana non è amatissimo e fa discutere, il lupo. Allora, io posso essere un veterinario e non amare il lupo, oppure
sì,
amarlo tantissimo.
Stavo un po' arrivando a questo. L'amore, io la interpreto nel mio quotidiano, nella mia esperienza, come una forma di energia. La forma di energia che serve e che porta verso la conoscenza. Credo che un amore senza conoscenza sia possibile, assolutamente, ma sia difficile. Vuol dire, io come se voglio amare un essere che non è un altro essere umano, che non sono me stesso, devo pormi nella condizione di voler conoscere, di far la fatica di conoscere quell'essere, che sia questa una pianta, che sia una persona, e che sia me stesso, perché spesso dicevano, no? Gli antichi, conosci te stesso. Questa è un po', credo, ma stiamo uscendo da quello che è il mio campo di competenza. La natura, in quanto diciamo amare gli animali, sì, vuol dire fare lo sforzo.
Sì, di mettersi nei panni, di conoscerli, di avere delle competenze, delle conoscenze, di comunque metterci dalla parte noi umani degli animali. Ma perché abbiamo parlato di amore, amore sì, amore no? Anche perché oggi spesso lo vediamo, lo sentiamo, lo constatiamo, spesso c'è un amore talvolta un po' eccessivo verso gli animali. E ne parlavamo prima della trasmissione con lei, con una collega della televisione, e ecco, su questo amore, che spesso è un amore un po' distorto, insomma, che ci porta quasi a metterci noi alla pari degli animali, ma siamo due esseri diversi, che dobbiamo rispettarci, certo con amore, con affetto, però dobbiamo mantenere le distanze.
Sì, ascoltavo un filosofo moderno un po' di tempo fa e uno dei suoi punti era, parlava dei bisogni dell'uomo e diceva che quello di amare, mi incuriosito molto perché non l'ho trovato spesso questo punto di vista, quello di amare non è solo un'opportunità, è un bisogno dell'uomo. E credo che quando ci troviamo lì un animale abbiamo non solo il desiderio, ma siamo portati a voler fare il suo bene, no? Proprio perché poi ce diciamo, giustifichiamo questa cosa col fatto che è innocente, col fatto che non può pensare a se stesso, quindi ha bisogno di qualcun altro, però tendenzialmente siamo portati a farlo. Diventa problematica questa situazione quando appunto c'è un misunderstanding, c'è un fraintendimento di quelli che sono i bisogni e la posizione dell'animale. Per diversi motivi possono essere persone che sono già convinte di sapere tutto, magari basandosi su Bambi, e quindi hanno visto Bambi e sanno che cosa pensa, che cosa vuol dire essere un cervo, oppure non so, possono anche essere informazioni errate, eccetera. E poi cosa succede nelle case delle famiglie è sempre difficilissimo da interpretare.
È vero che l'animale è sempre però posto in una situazione di bisogno.
Sì. Sì, non
tutti gli animali
sono
più o meno
nel
tutti.
Momento in cui vivono insieme all'uomo,
sono comunque in una posizione subalterna.
Dipendono assolutamente, chi più chi meno, dall'uomo. Consideriamo il fatto che a livello mondiale si dice che ormai quasi non esistono più, il wild non esiste più, perché cioè tutto il mondo più o meno è adesso più o meno frequentemente frequentato dall'essere umano, qui in Ticino men che meno. Hanno bisogno, io dico sempre, l'animale può essere, come dire, felice, per usare un termine così un po' antropomorfico, di essere all'interno di una famiglia, può trovare soddisfatti i propri bisogni, ma molto difficilmente potrà quasi mai scegliere quale tipo di crocchette mangiare, o se mangiare crocchette, mangiare carne,
a che ora, quando,
a che ora,
come,
quando, dove avere
uscire,
la cuccia, quale tipo di cuccia avere, quando esce, dove andare, per quanto tempo, quali cani incontrare, quali persone non incontrare. Spesso mi sono trovata in situazioni dove gli animali non avevano neanche un angolo all'interno della casa dove potersi posizionare per essere sicuri lì di non essere toccati. È una situazione in cui l'animale deve essere sempre pronto e sempre ben disposto al contatto con l'uomo, anche fisico, nell'impossibilità di dire di no. Questo, secondo me, è qualcosa che molti di noi, è una realtà molto comune, ma che non è vista dalle persone, non è voluta, è semplicemente qualcosa a cui non si pensa. Spesso i gatti ce la fanno a infilarsi sotto il letto e dire: io adesso da qui non esco per due giorni.
La faccio io.
Esatto, un cane che pesa 40 kg è un po' più difficile.
Allora, vi svelo un segreto. Spesso con i dipendenti cantonali, i funzionari, insomma coloro che lavorano per l'amministrazione cantonale, in questo caso qui il Canton Ticino, sono tutte persone molto disponibili, molto brave, molto gentili, che però vogliono la scaletta. Quindi noi siamo sempre tenuti a fare i compiti, a mandare le scalette tanto tempo prima o anche il giorno prima, come è stato il caso con Chiara Menegatti. Quindi c'è una scaletta, ci sono insomma delle domande previste, domande che poi si fanno, però io ho voluto in questo primo quarto d'ora conoscere un po' meglio la nostra ospite, che è Chiara Menegatti, che è la veterinaria cantonale aggiunta e che in questo quarto d'ora ci ha offerto già un'infinità di chiavi di lettura per immergerci in quello che è il mondo animale. Quindi complimenti, davvero brava, mi ha sorpreso. Io sono un curioso per natura e quindi mi piace andare oltre quello che è il compito ufficiale di Chiara Menegatti, che è appunto il compito di veterinaria cantonale aggiunta. Veniamo alla scaletta però adesso, va bene?
Volentieri.
Chiudiamo la parte introspettiva, filosofica.
Avevamo anche l'accordo che l'avremmo aggiustata a seconda di quelli che sono gli spunti.
Gli spunti, però è vero che in questa prima parte lei non sapeva cosa io le avrei chiesto e quindi ecco, è andata così. Allora, partiamo da quella che è l'attività quotidiana dell'ufficio del veterinario cantonale. Qual è il suo lavoro?
La ringrazio per questa domanda, perché gliel'ho già detto prima, perché non sempre mi viene posta e invece spesso nella quotidianità mi trovo nella situazione di raccontare alle persone che non conoscono bene il nostro ufficio e di trovare delle reazioni piuttosto sorprese per capire, cioè quando poi capiscono di che cosa in realtà ci occupiamo. Ecco, per dare anche a chi ci ascolta un po' l'immagine, chiedo un piccolo sforzo mentale, che è quello di dire: pensate a un po' la realtà che ci circonda, la società di oggi. Lo sforzo mentale è quello di dire: in ogni punto, in ogni momento in cui vedete che è coinvolto un animale, ecco lì, molto probabilmente 90 su 100 c'è coinvolta in qualche modo una normativa, un regolamento, e quindi ha il suo zampino anche, o può avercelo, all'ufficio del veterinario cantonale. Vuol dire, facciamo quasi prima a dire di che cosa non ci occupiamo. Allora, partiamo da quella un po' base, che è quella che tutti un po' conoscono, che è l'argomento della protezione degli animali. Quindi a livello federale, tra l'altro ancorato nella Costituzione, c'è la legge che riguarda la protezione degli animali, poi le relative ordinanze, eccetera. Si declina anche in numerose ordinanze, in realtà, anche sul relativo alla formazione, all'allevamento, eccetera. E questa riguarda tutti i vertebrati, compresi poi anche i decapodi, e da lì vengono definite delle norme di comportamento con gli animali che devono tutelare il loro benessere e la loro dignità. Questo comporta a livello pratico tutta una serie di elementi oggettivi misurabili. Non so, banalmente il cane deve avere una superficie minima, ma anche la cuccetta di una mucca, una vacca all'interno di un allevamento deve avere delle dimensioni minime, devono poter uscire, e quest'area di uscita deve avere delle dimensioni minime e delle caratteristiche particolari. Quindi ci sono dei dati oggettivi, ci sono poi dei dati soggettivi che riguardano le modalità di avere a che fare con questi animali, il fatto di doverli preservare da sofferenze inutili. Quindi tutto quello che riguarda la protezione degli animali, in tutti gli animali che vengono detenuti all'interno del cantone, hanno un po' a che fare con noi, sono esclusi i ragni e gli insetti. E gli animali selvatici fanno parte invece delle specie che fanno parte delle specie cacciabili, sono di competenza dell'ufficio caccia e pesca.
Per quanto riguarda i regolamenti caccia, per quanto riguarda altri problemi, penso a malattie, a patologie,
dal punto di vista del benessere, sì, dal punto del di benessere. Vista invece sanitario, eccetera, rientriamo comunque ancora anche in causa noi. E di tutto quello che vi dirò c'è anche da considerare che una parte è amministrativa, quindi siamo noi, e una parte è penale, quindi è il Ministero Pubblico. Se una persona maltratta un animale e nel maltrattamento c'è ad esempio l'abbandono,
è un reato penale, subentra il codice penale il Ministero Pubblico da un'altra legge. Allora, quali leggi e quali disposizioni si occupano delle questioni che riguardano gli animali in Svizzera? Abbiamo detto che c'è una legge federale con diverse ordinanze.
Questa è la protezione, sì.
Ecco, però ci sono anche, oltre al diritto federale, vi sono anche delle leggi cantonali, soprattutto la legge cantonale sui cani.
Sì.
Che è quella che, diciamo, e qui torniamo all'aspetto più consulenza e più da consulenza, è la legge che interessa probabilmente la maggior parte del nostro pubblico.
Esatto, allora, come diceva giustamente, la legge sui cani è di competenza strettamente cantonale, come gli stessi argomenti sono di competenza cantonale un po' in tutti i cantoni, perché non è una legge che si rifà né alla legge federale sulla protezione animali né alle altre leggi federali di ambito veterinario, e riguarda più che altro la sicurezza pubblica.
Sicurezza, organizzazione, sì. Disposizioni che regolamentano, insomma.
Esatto, mi permetto solamente di fare un altro piccolo piccolo aggiunto a quello che stavo dicendo sulle normative, perché io ho elencato solo la protezione degli animali, ma abbiamo tutte quelle che sono le malattie ufficiali, quindi se qualcuno ha sentito parlare di influenza aviaria, peste suina, afte epizootica, la dermatite nodulare contagiosa,
la mucca pazza,
eccetera eccetera, sono tutta una serie di malattie ufficiali per cui ci sono piani di sorveglianza per essere sicuri che queste malattie non ci sono in Svizzera e non arrivino, e piani di intervento che vanno costantemente aggiornati ed esercitati, cioè se la malattia arriva che cosa facciamo. Ci sono poi tutte le normative che derivano da qui che riguardano l'importazione e l'esportazione degli animali, che è legato non solo al benessere di questi animali ma soprattutto alle loro malattie, molte delle quali sono anche dannose e pericolose per l'uomo, e c'è tutto l'aspetto dei rifiuti. Quelli che sono sottoprodotti di origine animale, no? Che hanno a che fare con gli allevamenti, oltre a quello che è la gestione del farmaco e le derrate alimentari che derivano dagli animali, quindi produzione di latte, carne, miele e uova, sono anche nelle prime fasi di competenza del nostro ufficio. Questo era solo per citarle.
Forse l'ha detto, magari non l'ha detto, anche tutto il tema legato all'importazione degli animali.
Sì, l'importazione degli animali sottostà formalmente all'ambito di sanità animale,
sì.
Perché le movimentazioni internazionali sono primariamente un problema sanitario, perché ci possono essere malattie che noi non abbiamo. E
ci devono essere anche delle pratiche da fare una volta, esatto, che alcuni animali, esatto, arrivano in Svizzera.
E in secondo luogo, negli ultimi tempi, anche di carattere di protezione degli animali, se pensiamo all'importazione di cuccioli.
Certo, cioè, di magari cani tenuti in modo molto molto discutibile o anche illegale. Allora, ritorniamo alla consulenza. È una consulenza questa, quindi ovviamente sono benvenute le vostre telefonate sugli animali in generale. Se avete anche dei dubbi, delle perplessità o delle domande precise, fattuali, fatele. 0848 030808 per contattarci, per parlare con noi telefonicamente, oppure i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Con noi, ed è un'occasione credo importante, oggi abbiamo la veterinaria cantonale aggiunta Chiara Menegatti, con la quale appunto stiamo parlando di vari aspetti e di vari temi che ruotano attorno e dentro l'ufficio del veterinario cantonale. Diamo qualche consiglio in generale, Chiara Menegatti, sulla tenuta degli animali selvatici e esotici, e anche sulla registrazione, sull'identificazione di cavalli, pony, asini e muli. Sono tutti temi che ho visto che trattate. Poi non so in quale quantità di tempo, però vedo che sono temi che vi riguardano.
Sì, ci riguardano sempre di più quelli che sono gli animali, diciamo, strani. No, si tratta di animali, per la legge sono animali selvatici, anche quelli che sono poi tenuti in ambito domestico, quindi se parliamo di camaleonti, iguane, ma
serpenti
che sono dei vertebrati, quindi dicevo prima rientrano nella legge di protezione degli animali, ma possono anche essere suricati, ricci africani e altri tipi di animali. Adesso io lo dico sempre, quando mi arriva qualcuno per un'importazione illegale in ufficio e viene convocato, se quando ho iniziato 10 anni fa più o meno avevo un'idea di dove poteva venire l'animale, oggi posso aspettarmi che arrivi dalla Thailandia o dalla Cina o dal Sud America senza nessun tipo di problema. Nel senso, c'è una possibilità di movimentazione di animali incredibile e anche una facilità di raggiungere questi animali. Quindi non per forza andiamo in paesi terzi ad acquistarli, ma c'è un commercio di questi animali che in alcuni stati europei è anche legale, e quindi il ticinese è portato e viene a contatto con questo tipo di possibilità.
Ma è consapevole il ticinese dei rischi che corre?
Io spero di sì. Ecco, quello è il messaggio che voglio dare oggi: assolutamente informatevi in anticipo.
Dove andate, informatevi, da chi comprate, da chi acquistate.
Ero in vacanza in Italia un po' di tempo fa e ho visto entrare in un supermercato un suricata al guinzaglio con la pettorina. Io ho dovuto trattenermi perché, vabbè, intanto se fossi stata in Canton Ticino sarei intervenuta immediatamente.
Un
suricata. Sono quelli che abbiamo conosciuto, per tornare al discorso di Walt Disney, abbiamo conosciuto nel Re Leone come
sì.
Timon.
Sì, no?
Sono animali che africani che vivono in gruppi numerosissimi, quindi hanno diciamo, potremmo dire un'identità di gruppo, non c'è un'identità di individuo, che sono portati a scavare tunnel e gallerie chilometriche, a nascondersi per la maggior parte del tempo e, malauguratamente per loro, visto il loro aspetto esteriore, vengono invece da noi, iniziano ad essere trattati come degli animaletti simpatici da compagnia da tenere nel proprio letto.
Anche no.
In giro con la pettorina. Assolutamente, come anche la tenuta, ad esempio, dei furetti, eccetera, da noi sono estremamente e rigidamente regolamentate. Molte di queste specie sottostanno a un obbligo di autorizzazione del nostro ufficio, che è rilasciato solo se c'è una formazione, che è quella del guardiano di animali, che ha una durata minima di 3 anni. Quindi io invito chiunque abbia intenzione o abbia solo o anche un desiderio di informazione, no? Di informarsi, andare sul nostro sito, andare sul sito della Confederazione, dell'ufficio di veterinaria e sicurezza alimentare, l'USAV. E indagare un attimo di che cosa si tratta, di che cosa stiamo parlando. Parlavamo prima di conoscere, no? Quello che di
sì, ci la conoscenza, il fatto di sapere,
esatto,
cosa stiamo facendo e chi avremo con noi in casa.
E chi avremo, mi permetto, andando, spero di non rovinare troppo la scaletta, però è uno dei fatti quotidiani, è uno dei fatti di attualità. Mi permetto di dire, il confine tra il domestico e il selvatico è sempre più labile, no? Lo vediamo in una serie ampissima di situazioni che possono essere malattie altamente contagiose. Non so, la peste suina africana è presente nei suini domestici, ma gran parte della lotta si svolge sui suini selvatici, sui cinghiali, no? La stessa cosa, ci sono persone, ad esempio, va di moda negli ultimi anni a ibridare i cani con i lupi. Non lupi autoctoni, ma lupi americani, e quindi si trovano persone che ricercano online questo tipo di animali, che sono in realtà non sono né cani né lupi,
ecco.
E pensano poi di poterli gestire come cani all'interno di un ambiente domestico, che è una cosa assolutamente infattibile, perché non hanno la comunicazione di un cane.
Spesso di questi tempi sui social media, nei social media, si vedono immagini di lupi cecoslovacchi. Mm-hmm. E spesso la gente si chiede, ma anche chi filma, se è un lupo, se è un cane.
Sì,
è difficile distinguere.
È difficile distinguere.
Non è sempre evidente.
Sì, anche perché le riprese non sono...
Sono da lontano, e quindi uno non sa se è un lupo, e quindi se è un lupo poi scatta tutto,
esatto,
diciamo, il tam-tam mediatico e la paura e basta, insomma, oppure se è un cane. Però anche se è un cane cecoslovacco in giro, anche no.
Certo, come qualsiasi cane.
Come qualsiasi cane, ecco, io dico.
Quindi spesso lo riconosciamo che è un cane lupo cecoslovacco perché ha il collare addosso e quindi magari è scappato. E quando invece il collare non c'è, può esserci un po' questo dubbio. Però vede, sottolineerei ancora una volta questa sorta di schizofrenia dei tempi nostri, no? Cioè, chi è terrorizzato dal lupo,
esatto,
e non lo vuole vedere neanche in fotografia, e chi cerca di portarselo in casa, no? Quindi...
Allora, sono molti messaggi che arrivano, il tema riscuote, il tema animali, animali in generale, riscuote davvero un grande interesse. C'è il suo collega Claudio del Canton Grigioni che la saluta.
Sì,
ciao. Pensiamo Claudio. Anche al Canton Grigioni, quindi un saluto a Claudio. Suppongo che è il veterinario?
È l'aggiunto. Il veterinario cantonale del Canton Grigioni.
Bene, grazie a Claudio che ci ascolta, che ci segue. C'è Roberto che scrive, è un messaggio interessante: il mio cane vive 24 ore su 24 con me, vorrei che si staccasse un po', ma vive e dorme con me, se mi sposto e non mi vede va in panico, cosa posso fare? Aggiungo, viene anche al lavoro con me e chiaramente mi fa compagnia. Allora, è un rapporto troppo intimo, troppo duraturo? Va bene? Va benino? Sì? No? Ni?
Allora, sicuramente è una relazione importante, e adesso ci sarebbero un migliaio di domande da fare all'ascoltatore. E sicuramente uno dei consigli è quello di rivolgersi. Ci sono delle figure anche veterinarie che sono specializzate nel comportamento animale, no? Quindi con una visita, spesso sono visite piuttosto lunghe, in cui si cerca di comprendere l'animale sia nelle situazioni domestiche che all'esterno, eccetera. Si cerca di valutare un po' qual è la situazione, se ci sono degli interventi gestionali, sì, poi possono essere anche farmacologici, ma adesso non volevo andare così in là. Secondo me è un po' il discorso di...
Posso dire una cosa?
Sì.
Senza entrare nel merito di Roberto, perché non conosco, non so che tipo di rapporto mm-hmm. abbia lui col suo cane, però spesso il bisogno è più quello del cane del padrone.
Certo, c'è da distinguere quello. Tornavo ai primi articoli della legge federale sulla protezione degli animali. Non portare l'animale al di là delle proprie capacità di adattamento. Se questo tenerlo con noi, se questo rimanere costantemente presente, perché è chiaro...
A letto addirittura, quindi
sì,
dorme,
cioè,
con
l'uccellino quando lascia il nido, no? È difficile sia per i genitori sia per l'uccellino che se ne va, ma è una fase di stress, si dice, fisiologico, no? Il momento in cui è necessario per poi evolvere, per poi andare avanti. Se questo comportamento e questo ambiente non consente lo sviluppo del cane, perché non gli consente, uno sviluppo intraspecifico adeguato. Se quando incontra magari un estraneo è spaventato, se non è in grado di esplorare un ambiente in maniera indipendente, autonoma, sono funzioni di quell'animale che noi non abbiamo consentito si sviluppassero, sono funzioni fondamentali per il loro benessere. Poi è chiaro che non ce lo viene a raccontare e non scriverà mai una lettera di reclamo per lamentarsi di questa cosa, però poi sono domande che possiamo farci, ma già al porsi questa domanda è già
un buon segno, un buon passo avanti. Allora abbiamo anche dei messaggi vocali, Marco, lo dico al nostro tecnico Marco Polina, allora riusciamo a ascoltarli? Proviamo ad andare, c'è un messaggio di Budi, andiamo.
Buongiorno, sono Francesca da Losone.
Si sente?
Niente, scrivo perché io...
Non si sente, allora vediamo se riusciamo a... no, devo probabilmente io col mio PC, devo collegarmi, sono i messaggi vocali, non li possiamo sentire, ma comunque poi li propongo. Intanto ricordo, ripeto il numero 076 321 11 13 per i messaggi scritti o vocali, oppure le telefonate in diretta sono sempre anche benvenute e gradite allo 0848 030808. Un altro tema importante, Chiara Menegatti, è il tema delle segnalazioni. Chiunque può segnalare all'ufficio del veterinario cantonale casi di maltrattamento di animali e situazioni che evidenziano il mancato rispetto delle norme sulla protezione degli animali. Le segnalazioni, voi lo dite nel vostro sito, nella pagina, insomma, dell'ufficio del veterinario cantonale, le segnalazioni vengono trattate confidenzialmente. Allora, come e a chi si può segnalare e soprattutto quante ne arrivano?
Abbiamo un formulario sul nostro sito che è www.t.ch/vet il formulario sicuramente è un primo elemento che può essere utilizzato da tutti e le segnalazioni vengono raccolte quotidianamente. Abbiamo un numero di telefono che trovate sul sito, abbiamo un indirizzo email dss-uvc@t.ch. Invito chiunque abbia delle segnalazioni da fare a rivolgersi, a utilizzare tutti questi canali. Raccogliamo, penso, più segnalazioni quotidianamente.
Di che tipo?
Di tipo, può essere la maggior parte è protezione degli animali, quindi cani, non so, in mente cani lasciati da soli, cani che abbaiano, cani alla catena, cani che scappano, gatti tenuti bene, male, bovini che vengono visti sui pascoli magari non in buone condizioni o nelle stalle, piuttosto che animali magri. Veramente qualsiasi tipo di segnalazione, e non sono solo gli utenti, i cittadini che ci fanno segnalazioni, possono essere enti come i comuni, possono essere veterinari tra l'altro hanno un obbligo di segnalazione. E arriviamo alle importazioni. Hanno obbligo di segnalazione, ad esempio, delle importazioni illegali quando ci sono irregolarità nell'importazione. Quindi le segnalazioni possono essere molteplici. Abbiamo segnalazioni anche degli organi di polizia che nella loro attività quotidiana incontrano delle situazioni magari di disagio di alcune persone e che questo poi comporta una situazione di disagio degli animali che vivono insieme a queste persone. Quindi le dogane ci segnalano quasi quotidianamente importazioni riscontrate alla frontiera, quindi abbiamo veramente l'ambito spazia.
C'è tanto, insomma.
C'è tanto.
Davvero vi dovete occupare di molte cose. Allora sto leggendo le domande, alcune sono mirate sul, diciamo così, sul comportamento del proprio cane, su cosa fare, su come agire. È difficile che oggi possiamo rispondere a tutte queste domande perché ovviamente ognuno ha il suo cane o i suoi cani e ha i suoi problemi, ha le sue domande specifiche e ci possono anche stare tutte queste domande che arrivano. Però quanto è importante che chi ha un cane abbia una persona di fiducia, che può essere un veterinario, che può essere un comportamentalista, esatto, si chiama così, sì, esatto. Ecco, quanto è importante che ci sia la consapevolezza di dire ho questo problema, vado, mi rivolgo a...
Molto, per me è molto importante. Sarebbe bello poter avere una figura sanitaria che fa da consulenza, no? Quindi, non lo so, metto lì un po' provocatoriamente, viene pagato finché l'animale è sano e poi quando si ammala, raccontava una volta questa leggenda dei medici in Cina che venivano pagati per mantenere la salute di un animale. Però di fatto è questo, curare l'alimentazione del proprio animale, curare l'ambiente in cui il proprio animale si
muove. Conoscere anche la razza, le peculiarità, le caratteristiche.
Ma spesso e volentieri una delle cose che mi capita più sovente di svelare a delle persone sono le dinamiche, ad esempio, di relazione tra i gatti. I gatti hanno una dinamica che è molto diversa da quella del cane, quasi diametralmente opposta, scusate, e quindi molto distante da quella che è la nostra, umana. Quindi il gatto, a differenza del cane che vocalizza, ad esempio, noi vediamo un ringhio, vediamo sì, l'abbaio, eccetera, il gatto è un animale che comunica tantissimo con gli sguardi. Quindi ci sono gatti che vivono all'interno della stessa economia domestica, che si controllano, si autoregolano, e ci sono delle dinamiche di gruppo di fatto che sono invisibili ai proprietari.
Spesso poi ci sono famiglie che hanno cani e gatti. Mm-hmm. Il cane sa capire lo sguardo del gatto, sa muoversi.
Da quello che so io, la presenza...
Il cane capisce, percepisce.
Sì, il gatto è sempre un buon test per il cane, è qualcosa di difficile, perché in generale tra le specie interfacciarsi con altri non conspecifici è sempre qualcosa lì di difficile. Lì sta la bravura dell'essere umano nell'individuare gli spazi necessari a entrambi e che i bisogni di entrambi siano soddisfatti
e rispettati. Certo, assolutamente. Allora vediamo se riusciamo a mandare i messaggi vocali che sono arrivati allo 076 321 1113. Dovremmo farcela.
Buongiorno, sono Francesca da Losone. Niente, scrivo perché io posseggo un cane che fortunatamente non ha mai avuto bisogno del medico veterinario d'emergenza o di picchetto, però tra i conoscenti ho avuto diverse testimonianze non troppo simpatiche, dove sono stati dirottati, benché ci dovesse essere un picchetto nello carnese, oltre a far suonare il telefono all'infinito. Una volta risposto, sono stati dirottati su Manno, Coldrerio, non faccio i nomi delle cliniche per pubblicità, ma si conoscono, o addirittura Agrono, quindi oltre Cantone. Dico io, ma è normale se c'è un picchetto dello carnese che uno deve prendere cane, gatto, quel che sia, magari in fin di vita, e farsi un'ora di macchina? Ecco, questa è la domanda alla quale vorrei una risposta.
Grazie, è una domanda pertinente. Non l'avevo pensata. I picchetti, chi li stabilisce? Voi?
Dunque, è un argomento, io ringrazio perché so che ci sono molti ascoltatori. La signora Francesca ha veramente dato voce, penso, a molti radioascoltatori che si stavano ponendo o si pongono questa domanda. So che è un tema enorme, è un tema delicato. È un tema di cui nell'amministrazione cantonale si parla e coinvolge non solo alcuni uffici del dipartimento del DSS, ma coinvolge anche l'ordine dei medici veterinari del Canton Ticino, perché è un lavoro compete, diciamo, in un certo senso entrambi, chi l'organizzazione, chi il controllo di questo tipo di attività. So che ci si sta lavorando, quindi quello che posso dire è che si è consapevoli del problema e ci sono delle iniziative a riguardo. Mi permetto poi di dire, l'animale in fin di vita, ecco, le emergenze vere e reali che uno dice sono corso dal veterinario e a 2 minuti in più l'animale sarebbe morto, ecco, questo tipo di emergenze sono poche, quindi quello che si dice è comunque cercare di capire, sì, di prevenire questo tipo di cose. Ci sono anche medici veterinari che invece propongono per le persone che sono già clienti un picchetto che è
24 ore su 24,
che è diciamo alternativo a quello, ufficiale.
Posso anche dire che il Ticino potrà destinare circa 250.000 franchi alla creazione di un ente unico cantonale di pronto intervento per gli animali, e questo è un altro tema importante, e questi soldi derivano dall'aumento della tassa comunale, delle tasse comunali, perché ogni comune ha la sua tassa, delle tasse comunali sui cani.
Ecco,
quindi questi soldi vanno per questo pronto intervento, insomma, questo ente unico, servizio unico.
Avrei voluto arrivare a questo argomento perché sapevo che ci saremmo arrivati, avrei voluto arrivarci da un'altra strada.
Però ci può stare che arrivo io così?
Sì, sì, nel senso che è proprio uno dei grossi fraintendimenti di questo tema.
Ah, ecco, bene, mi spieghi.
L'ente unico cosiddetto e il fatto che si vuole promuovere un picchetto per il che è stato chiamato soccorso agli animali, e forse faccio anche un po' mia colpa, forse avremmo dovuto pensarci a che è un nome che può dare, che puoi dare fraintendimento.
E sì, di soccorso, fatto, sì.
Soccorso, sì.
Però,
di
soccorso.
Fatto è una, si tratta di attività a sostegno e a supporto degli enti, di enti ufficiali, di enti pubblici. Vuol dire l'ambulanza che ha difficoltà ad entrare in un appartamento perché ci sono due pastori tedeschi che ringhiano e non fanno entrare il personale. Magari il cervo no, però possono essere le 10 caprette che girano sulla cantonale, magari il venerdì pomeriggio.
I cinghiali.
Cinghiali.
Pensiamo ai cinghiali.
Possono essere, i 14 cuccioli sequestrati la notte di Natale in dogana, importati sicuramente illegalmente, probabilmente da un paese a rischio rabbia, quindi la necessità
di intervenire subito
e di avere personale formato e strutture che comportano, cioè, un supporto logistico specialistico
per non lasciarli in giro.
Certo, quindi abbiamo un primo problema,
sì,
molto grosso, e in questo senso noi stiamo lavorando a questo progetto dall'inizio del 2022. Quindi quello che adesso si vede è un passo di tutto quello che si
però si sta facendo molto,
Si sta facendo molto perché si è voluto cercare di prevenire un problema. Da prima degli anni 90, e storicamente, quindi si potrebbe dire, l'amministrazione pubblica, che possono essere ufficio veterinario, ufficio caccia e pesca, polizie, dogane, eccetera, comuni, collaborano con le società protezione animali, che hanno sempre lavorato con quello che sono le loro possibilità e facendo riferimento a figure di volontariato, si sono sempre occupate di fornire alle autorità un supporto logistico.
Beh, penso a Emanuele Besomi, per questo dire un nome che tutti noi in Ticino conosciamo,
certo,
bene, insomma.
È una delle
protezioni animali
presenti,
lui molto presente, ma anche, esatto, i suoi colleghi e le sue colleghe. Abbiamo Roberto, che è un ascoltatore, che ci ha chiamato allo 0848 030808, volentieri gli diamo la parola. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Ci dica.
Innanzitutto complimenti per la trasmissione, perché è molto interessante.
Grazie, grazie mille.
Volevo però tornare un secondo sulla questione della legge sui cani cantonale ticinese. Premetto che ho 70 anni e ho cani da quando ero un ragazzino, quindi sono abbastanza all'interno del problema. La cosa che trovo molto poco opportuna dal punto di vista della legge cantonale è la questione della legge delle 30 razze. Non esiste un animale pericoloso o meno. L'unico veramente pericoloso, di solito, ha due zampe, non ne ha quattro. Questo per dire che cosa? Che non è una questione dei corsi obbligatori o meno per i cani delle 30 razze pericolose, quanto piuttosto che dovrebbe essere una questione dei corsi obbligatori per tutti quelli che vogliono prendere un cane prima di prendere un cane, per capire esattamente quali sono le tematiche annesse e connesse a un contatto di lunga durata con un animale comunque impegnativo, indipendentemente che sia un chihuahua o un dog de Bordeaux, e ragionare più su questo tema. Poi, dopo questo, e già lì probabilmente dimezziamo della metà i cani in circolazione in Canton Ticino. Dopodiché, giusto che facciano i corsi, ma tutti, dal chihuahua al pastore tedesco al martino napoletano, non è importante, possono cambiare la portata dei costi, ci mancherebbe, a seconda della tipologia della bestia. Però trovo molto sbagliato che tutto sia basato su una regola delle 30 razze molto arbitrariamente decisa.
Pericolose, esempio, cosiddette pericolose.
Pericolose, ma che pericolose vanno dimostrate. Vale, faccio un esempio molto semplice. Il pastore svizzero, che è un pastore tedesco, non è nella lista semplicemente perché, credo almeno, non fosse ancora una razza riconosciuta quando è stata stilata la lista. Questo la dice lunga sull'utilità o meno di questa lista. Io non sono contro i corsi, li facevo già prima che fossero obbligatori. Quindi non è una questione di essere contro i corsi, ma è il concetto di principio sul quale è stata basata questa legge, che trovo molto emotiva e, se non mi sbaglio, dovuta o nata, partorita da quel caso nato a Berna, dove due pitbull hanno sbranato un bambino, tra l'altro di importazione dalla vicina.
Sì, allora le leggi in questo caso sono cantonali, però chiediamo alla nostra ospite. Grazie, ci ascolti per radio, Roberto. Sì, grazie mille, buona giornata. Grazie, ci ascolti per radio. Allora, io aggiungo a tutto quello che ha detto Roberto che il numero di cani, quasi 35.000 in Ticino, è un numero molto importante. Allora le chiedo cosa comporta per il vostro ufficio una quantità così elevata di cani. Ci scrivono anche persone che hanno 7-8 cani. Una popolazione canina così numerosa presuppone che i singoli proprietari, proprio perché la popolazione è numerosa, siano sufficientemente formati e preparati? Allora torniamo ai corsi di cui parlava il signor che ci ha appena chiamato. Sono tutti informati, formati e consapevoli i proprietari, detentori di cani? Quali sono le principali criticità? Allora tocchiamo prima gli argomenti che ha espresso il nostro ascoltatore. I corsi.
Allora, mi sento in doppio.
No, no, va benissimo, la sentiamo benissimo.
Scusate.
La sua voce arriva allora, forte e chiara.
Roberto, intanto grazie, perché anche questo è un tema assolutamente sentito. Sono, come dire, dei temi assolutamente, delle motivazioni assolutamente legittime. È chiaro che non poteva, questo va un po' al di là di quelle che sono le mie competenze, però credo che sia comprensibile, non poteva che essere una reazione di pancia quella al delitto,
ad ogni aggressione. Però, veniamo al dunque, sicuramente l'orologio scorre veloce e alle 14 io devo congedarla.
Io
signora
credo che...
Allora, in Ticino i corsi sono obbligatori?
In Ticino i corsi sono obbligatori per queste 30 che da gennaio sono diventate 32 razze, sono state aggiunte delle razze che effettivamente non c'erano fino a poco tempo fa.
32 razze, quindi.
Sono 32 e loro incroci. Si è deciso di inserirle su una base, credo che siano state, io non c'ero, ma credo che siano state fatte riunioni, valutazioni a più non posso, perché potete capire quelli che sono gli interessi dietro: il mio cane diventa pericoloso, non diventa pericoloso. C'è da dire una cosa, allora si è basati tanto su quelle che sono le potenzialità legate all'anatomia dell'animale, vuol dire se morde un pitbull che ha un apparato mandibolare,
è
eccetera,
che se morde un chihuahua.
Esatto, anche se probabilmente le morsicature dei chihuahua sono molto più frequenti che le morsicature di pitbull. Quindi si è sicuramente considerato quel lato lì. Si è considerata la quantità di quegli animali presenti in Svizzera in quel periodo e come giustamente lui dice Roberto, io sono sostenitore dei corsi, dunque adesso stiamo reintroducendo il corso obbligatorio per nuovi
tutti.
Detentori di cani per tutti, per i nuovi.
Per i nuovi.
Vuol dire chi non ha un account Amicus, un profilo alla banca dati sui cani, e o non ha avuto un cane negli ultimi 10 anni, deve fare un corso di base prima di prendere il cane, e questo per intanto risolvere tutta una serie di problemi all'importazione. Sulla scelta della razza, non vi dico, io credo di incontrarne una al giorno di persone che vedono quei reel, i video brevi sui social che hanno a che fare con i malin. Credo che la metà sia generata con l'intelligenza artificiale. Fanno fare a questi malinois, che sono poi i pastori belga, che sono i cani che storicamente utilizzati dalla polizia, fanno fare i salti dagli aerei, eccetera. E quindi sono persone che vogliono il cane così, senza che pensare che per avere un cane così bisogna lavorarci 12 ore al giorno. E altrimenti il cane devia il suo comportamento. Comunque, per tornare al discorso di prima, scegliere tra un divieto, perché ci sono cantoni dove queste razze sono vietate.
È corretto, tra non corretto fare io, nulla. Sono leggi cantonali.
Sono leggi cantonali, certo.
Quindi non c'è una legge federale, ogni cantone dispone la sua legge.
Si è proprio scelto di fare così, l'ultimo esempio è stato un anno e mezzo fa.
E decide ogni cantone se...
Esatto, un anno e mezzo fa l'aggressione di un Rottweiler nel Canton Zurigo, il Canton Zurigo ha reagito vietando la razza di cani Rottweiler sul proprio territorio. Questo è una cosa assolutamente recente, ma i fatti di cronaca si sprecano. Quindi se siamo fautori dei corsi e pensiamo che la formazione sia un po' la soluzione, sia la via da percorrere, perché torno sempre al discorso della conoscenza di cui parlavo prima, se io conosco il mio animale lo tratto meglio, se lo tratto meglio lui vive meglio, viviamo meglio tutti. Se passiamo da lì, allora il 30 razze è un modo per obbligare una formazione a una categoria di detentori. C'era anche una moda legata a quelli che sono tutti i pitbull, Amstaff e quelle cose lì, che era molto più in voga sicuramente una decina d'anni fa che non oggi, però bisogna un po' pensare anche al contesto sociale e da quali persone vengono tenuti questi animali. E dall'altra parte si è creata questa frattura tra il normale detentore di cani che non doveva fare nulla, perché nel 2016 i corsi per tutti sono stati abrogati a livello
2016,
federale.
2016,
Sì. 2016-2017, e da lì ci sono state delle emozioni, ci sono state delle posizioni che hanno richiesto la reintroduzione a livello cantonale insieme a tutto il progetto di cui parlava lei all'inizio, cioè poco fa, sull'ente unico e il soccorso animali. C'è anche la reintroduzione dei corsi di base per tutti i detentori di cani.
Ci può anche stare,
ci può anche stare. Attualmente è teorica, sono 6 ore, quindi due appuntamenti di una mattina e di un pomeriggio per chi vorrà tenere un cane in futuro. Nulla in realtà, molto probabilmente nulla vieta che in futuro, in un recente futuro, si possa anche inserire un corso pratico, cioè un obbligo per un corso pratico,
che
in
è sempre
molti
utile.
Cantoni,
ecco, però torniamo alla domanda che le ho fatto io prima. In Ticino ci sono 35.000 cani circa.
Sì.
Leggo i messaggi, vedo gente che scrive che ha e manda anche foto che ha molti cani, ma fino a dove possiamo arrivare? È normale tutto questo?
E allora, non c'è a livello, non è regolamentato il numero massimo di cani da tenere. È chiaro che però ci sono delle, bisogna sottostare alle norme di cui ho detto prima, che danno dei principi.
Arriveremo anche lì in un'iniziativa come quella che cui andremo a votare.
No, credo che lì si vada a ledere.
40.000 cani bastano.
Ecco, quella, no, credo che lì si vada
cani bastano.
A ledere sulla libertà delle persone, perché poi è un po' anche quello, no? Dice, io voglio tenere quel numero di animali lì, che me lo può vietare, però di fatto più della metà del nostro ufficio lavora solo per i cani. Cioè,
più della metà,
Sì, noi riceviamo circa 400 segnalazioni, notifiche all'anno di morsicature, di episodi di aggressione nei confronti di persone o altri animali. E non vi sto a dire le importazioni illegali e poi i problemi di comportamento, perché importazioni illegali vuol dire, non so il mio cane da dove arriva, magari arriva troppo piccolo, non è socializzato, arriva da contesti rurali e lo porto in centro a Lugano.
Certo,
e
qualcuno scrive, dovrebbero fare dei corsi anche per chi ha già avuto dei cani, conosco detentori di cani assolutamente irrispettosi degli altri cani e delle persone. Poi chi non ha i cani ovviamente si lamenta, ovviamente no, può capitare che si lamenta con chi ha dei cani, con chi non tiene bene i cani, con chi ha dei cani e i cani sporcano e le persone non raccolgono le feci dei cani. Sempre più persone ci scrivono che hanno diversi cani e anche diversi gatti, però sono i cani che vi occupano di più, giusto?
Sì, i cani sono tendenzialmente impegnativi e...
più impegnativi. Poi c'è un messaggio vocale, abbiamo il tempo di ascoltarlo, di almeno visto prima che c'era, vado a riprenderlo, dovrebbe essere il messaggio vocale di un'ascoltatrice che, ecco, l'ho trovato, è Vilma. Sentiamo cosa dice Vilma.
Buongiorno Antonio e buongiorno alla signora Menegatti, è piacere di sentirla, è sempre un gran bel piacere sentirla, insomma. Si parla tanto di protezione degli animali, si parla tanto di cani, gatti, di animali che arrivano dall'estero, perché non sono solo cani e gatti, del doverli proteggere, di tutte le dinamiche. La signora Menegatti mi conosce, io sono presidente di una piccola associazione, ma anche volontaria. e ho un bel pacco di esperienza sulle spalle. Quello che voglio però dirvi oggi, come oggi, è che io abito in un paesino in bassa Valle Maggia dove è stato segnalato un caso di maltrattamento e non si è potuto, l'ufficio del veterinario cantonale non è intervenuto, non ha potuto fare niente perché dice che nell'arco delle 24 ore bisognerebbe avere degli ufficiali di polizia che registrino tutta questa situazione. A tutt'oggi questo cane, che è un setter, è rinchiuso, tra l'altro hanno anche oscurato la sua gabbia, rinchiuso in questa gabbia, non esce mai. Quelle rare volte che esce, il proprietario lo prende per il collo e lo sbatte in macchina per andare poi a farsi il giro a bere qualcosa e tornare e sbatterlo di nuovo in galera. La problematica principale di questo povero cane, come ce ne sono tanti sul nostro territorio, è proprio questo. Il cane prima piangeva, ululava, piangeva, adesso mugula, mugula e si sta lasciando andare. Prima o poi lo troveranno morto. Io vorrei si potesse fare molto, ma molto di più. Ecco, per me questo è proteggere gli animali, senza andare cercando all'estero, ma sul nostro territorio. E purtroppo di queste situazioni, questo paese ne ha più di una, solo questo paese. E io parlo di Moghegno. Ok? Buona giornata e un saluto da Vilma.
Grazie signora Vilma. Velocemente una risposta perché poi un'ultima domanda da farle che è importante, che è sulla tassa comunale.
Adesso la signora Vilma ha parlato un quarto d'ora, io velocemente devo cercare di rispondere. No, a parte questo,
Vai, devo chiudere
ha
purtroppo,
ragione, ha
mamma. La
ragione.
inviterò ancora, eh.
Allora, io la capisco, ma ha già anticipato un po' la risposta che le ho detto. Allora, lì siamo a metà tra l'altro tra l'amministrativo e il penale. Vuol dire che quando c'è da accertare un fatto di maltrattamento, la polizia, che è competente, ha un sacco di strumenti in più di noi, che siamo quattro sparuti veterinari che devono occuparsi di tutto il territorio cantonale. La legge, un'altra cosa, è vero che ha tante dimensioni per tutti gli animali, anche quelli selvatici detenuti in casa, eccetera, e prevede queste, però, signori, parliamo del minimo.
Sì, allora,
Una
sì.
pecora, cito solo, una pecora ha 1 metro quadrato di superficie, come minimo. Pensate voi se si può lasciare vivere una pecora all'interno di un
No,
metro quadrato. Ecco.
la legge quindi
Bene.
è discutibile
Grazie.
in questo caso qui. Molto discutibile. Le tasse comunali sui cani che sono aumentate, sì, no, è giusto, non è giusto, e soprattutto i cani sì, ma i gatti no.
È
Un
cambiata.
minuto.
Allora, un minuto è
Un minuto.
impossibile. È cambiata la forchetta. Il minimo è 75, il massimo è 125, quindi dai 50 a 100 che eravamo prima. Invece che 25 franchi che prima venivano dati al cantone, quelli dati al cantone sono 40, quindi c'è un aumento di fatto della quota data al cantone di 15, su cui si è basato un piccolo rafforzamento di quelle che sono le forze del nostro ufficio, ma che volte a coordinare quello che è l'ente unico e quindi il soccorso agli animali da parte delle protezioni animali e dagli enti di soccorso agli animali, perché ci sarà una riforma in questo senso, e un fondo soccorso. Non è solo dalle tasse sui cani che viene finanziato questo fondo, ci sono anche tutte le multe del nostro ufficio in tutti gli ambiti che verranno declinate lì. Ci possono essere donazioni da privati, da pubblici. Si vuole dare un supporto, come dire, tecnico, logistico, competente e professionale a tutti gli enti che hanno bisogno di fare interventi nei confronti degli animali e
Cani sì, ma
soprattutto i
gatti no.
comuni. I gatti non c'è un obbligo di. I gatti come facciamo a contarli?
Non c'è
Questa è
un
la
obbligo
domanda.
legale. Allora, sto ascoltando la vostra trasmissione radiofonica, chiudo così. Desidero ringraziare la veterinaria cantonale aggiunta Chiara Menegatti per la professionalità, la competenza e la chiarezza con cui sta affrontando e ha affrontato temi così importanti per chi vive con gli animali. Spiegazioni precise ma accessibili a tutti e a tutte. Complimenti e grazie per il suo
Troppo
lavoro. Mi
gentile.
associo anch'io, a
Grazie a
questo
voi per
messaggio, lo
avermi
condivido
invitato.
al 100%. Chiara Menegatti, vice veterinaria cantonale o veterinaria cantonale aggiunta, grazie per essere stata
A
con
voi.
noi. Dovrà tornare, per
Mi
rispondere
sembra
alle
di
molte
capire.
domande alle quali purtroppo non siamo riusciti a rispondere, ma sono tante, tutte molto pertinenti e interessanti. A domani, buona continuazione di giornata e soprattutto di ascolto sulla Rete 1.